19:47, eccoci di nuovo in diretta, eccoci in collegamento con una lavoratrice dell'associazione Eufemia per iniziare insieme la nostra prima diretta, il nostro primo approfondimento. Ciao, ci senti?
Vi sento, ciao.
Ciao, grazie mille di esserti collegata e di essere disponibile per parlare appunto insieme della vostra situazione. Voi siete 7 lavoratrici che appunto fate parte di questa associazione di promozione sociale Eufemia, siete in sciopero e appunto per iniziare un po' partendo dalla base, per chi non conoscesse la vostra situazione, ti chiederei un po' di partire dall'inizio, ovvero qual è stato il vostro lavoro finora in questa organizzazione e come mai siete arrivate allo sciopero.
Allora, prima di tutto grazie a voi per averci dato questo spazio. Faccio soltanto un primo piccolo appunto: noi siamo 7 lavoratori dipendenti, di cui 5 in sciopero, perché gli altri 2 hanno delle posizioni più fragili. Allora, l'associazione Eufemia è un'associazione che è nata nel 2010 e si occupa di una serie di questioni. Andiamo da quello che possiamo chiamare più prettamente lavoro sociale, che identifichiamo proprio come terzo settore, quindi sostegno, se vogliamo chiamarle così, alle fragilità, e c'è tutto un campo di lavoro rispetto alle persone senza dimora, c'è tutta un'area di lavoro rispetto a benessere e salute mentale, ma c'è anche tutto l'ambito internazionale, per cui ci occupiamo di scambi internazionali in partenza e in avvio. È sempre stata un'associazione nel termine proprio anche più puro, ma senza giudizio morale, proprio il termine associazionistico, per cui processi decisionali ampiamente collettivi che ci hanno portato a lavorare negli anni con una sorta di anche tranquillità ed equilibrio al nostro interno. Poi il terzo settore, come diciamo ormai è sotto gli occhi di tutti e tutte, grazie all'esternalizzazione di tutto il pezzo di welfare, è diventato un luogo di arricchimento, e quindi sono iniziate delle spinte anche all'interno della nostra associazione, particolarmente verticistiche e gerarchizzanti, perché fondamentalmente da associazione quale eravamo è stato iniziato, diciamo, un abuso dello strumento associativo per fare impresa e quindi per generare del profitto. E siamo riusciti all'interno dell'associazione per un anno più o meno a vigilare su questo processo, resistendo a delle spinte interne, ma quello che è successo è che nelle ultime elezioni del nuovo consiglio direttivo sono state fatte delle forzature, delle vere e proprie forzature, dei veri e propri abusi di quello che doveva essere un luogo quanto più democratico possibile, per cui c'è stato un vero e proprio cammellaggio delle elezioni. Sono stati fatti tesserare più di 100 persone legate soltanto da rapporti familiari con alcune delle figure apicali della nostra associazione, e quindi è stato eletto questo nuovo consiglio direttivo. Ci tengo a specificare una cosa, che questa anomalia e questa forzatura è stata la risposta al fatto che durante quest'estate ci fosse stato proposto un organigramma e un nuovo, diciamo, prospetto salariale che andava a svilire nuovamente quello che è la nostra figura lavorativa, per cui era stato previsto un divario salariale molto molto forte tra i dipendenti e le figure apicali, al che noi come lavoratori avevamo iniziato a indire delle assemblee di lavoratori per provare ad immaginare un aspetto differente. Cioè, il discorso che noi portavamo era proprio: ha senso in un'associazione come la nostra andare a prendere quella che è la contrattazione collettiva, andare a prendere quello che è l'assetto base del mercato del lavoro, che quando progettiamo tacciamo essere ingiusto e svilente, e riportarlo anche all'interno dell'associazione. Quindi avevamo provato a immaginarci nuove forme di retribuzione, di reddito, proprio a costruire un assetto che fosse il più possibile giusto e aderente alla nostra realtà. La risposta è stato questo: non c'è stato dato spazio di dibattito, non c'è stata data la possibilità di candidarci effettivamente al direttivo, perché la risposta è stata questo abuso. La prima mossa che è stata fatta dal nuovo consiglio direttivo è stato il demansionamento di tutte le lavoratrici, cioè di una buona parte delle lavoratrici che si erano candidate, e in forma punitiva quindi, e l'attribuzione di questi incarichi ai neoeletti del consiglio direttivo, con delle lettere di incarico molto più alte, insomma. E abbiamo provato da queste elezioni a gestire la questione internamente, abbiamo avanzato delle richieste, abbiamo provato a parlare con queste persone, ma si è innescato subito un meccanismo di invisibilizzazione, e anzi addirittura ci sono stati dei momenti intimidatori rispetto ad alcune delle lavoratrici, al che ci è rimasta, diciamo, la possibilità di utilizzare lo strumento dello sciopero. Allora, per noi è molto difficile, nel senso che la questione non è soltanto di rivendicazione sindacale, di rivendicazione giuslavorista, perché è una questione politica, è una questione di abuso, è una questione di strumenti di potere, e quindi per noi è molto difficile portare avanti questi due piani. Abbiamo utilizzato il diritto allo sciopero perché avevamo necessità di creare una rottura, non riuscivamo a trovare altri metodi per poter parlare, ecco.
Grazie mille per questa prima, diciamo, panoramica della situazione, e prima di chiederti poi, so che avete organizzato un'assemblea, diciamo, sì, che questi temi che hai citato si ricollegano poi a altre questioni del terzo settore, ma prima di arrivare, diciamo, a quel ragionamento, a quel pezzo di racconto, ti chiederei se ci sono state delle reazioni da parte, appunto, di chi è rimasto nell'associazione, di chi appunto è diciamo nel parte di questo processo di abusi che descrivevi bene.
Allora, questo è interessante perché c'è stato il filone dei soci reali, di reazione dei soci reali, che hanno scritto, hanno mandato mail denunciando l'abuso e l'antidemocraticità di quello che è avvenuto. Anche a queste mail non c'è stata risposta, e quindi la risposta delle persone che hanno immaginato tutto questo meccanismo non c'è stata. Nessuno ci ha mai più detto nulla. Non c'è stata una posizione, non c'è stato un tentativo di contatto, non c'è stato assolutamente nulla. Anzi, come ti dicevo, gli unici movimenti che hanno fatto sono state soltanto intimidazioni e richieste di, cioè, prima che noi entrassimo in sciopero, diciamo nella settimana di latenza, così, in cui noi avevamo avanzato delle richieste, ci sono invece stati chiesti soltanto di compilare ulteriori file di monitoraggio e controllo per sapere dove fossimo, con chi fossimo, quali fossimo le attività che portavamo avanti. Cioè, c'è stato soltanto un restringimento ancora dell'autonomia lavorativa che prima invece avevamo ad ampio raggio. E dall'inizio dello sciopero non c'è stato nessun avvicinamento.
Ok, chiarissimo. Nel frattempo voi avete portato avanti, appunto, più piani di lotta, no? Le riprendo anche un po' da un articolo che è apparso la settimana scorsa su Repubblica, quindi c'è stato anche un piano comunicativo importante. Poi, se vuoi, ci dirai anche cosa ne pensi, se se ne è parlato bene, abbastanza. Riprendo dalla Repubblica del 2 febbraio. Che spiega, appunto, che come anticipavi anche tu, vi siete mosse sia sul piano legale con l'avvocata Giulia Duruetta, sia sul piano appunto più rivendicativo, sindacale, con la CUB. Avete creato collegamenti anche con Nonna di Meno per tentare di sottolineare appunto gli aspetti relativi alle disparità di genere, che anche spesso vanno di pari passo con queste dinamiche nel terzo settore, nel vostro caso, ma anche più in generale. E soprattutto avete organizzato delle assemblee pubbliche che vertevano sui temi appunto del lavoro precario nel terzo settore, dei meccanismi di riorganizzazione che hai spiegato, probabilmente collegate, no, anche tante altre manifestazioni di questa esternalizzazione del welfare e tutte le forme che sta prendendo in questa città. Ecco, se vuoi raccontarci un po' come sono andate queste assemblee e quali sono stati un po' i fili che hanno tenuto insieme tutti questi pezzi.
Sì, certo. E allora, sicuramente non ci aspettavamo così ampio spazio sulle testate giornalistiche. Anche questo, adesso non voglio dire che sia proprio strumentale, ma insomma ci sono delle lotte che faticano a essere raccontate. Il fatto che invece la nostra storia abbia preso paginoni sulla Repubblica ci ha fatto comunque riflettere. Non tutto di quello che è stato scritto diciamo ci trova d'accordo. Noi crediamo che accollare la colpa della riorganizzazione al ribasso anche a livello salariale soltanto ai meccanismi interni del privato sociale non sia giusto, non sia reale. C'è una responsabilità del pubblico, prima di tutto proprio per avere esternalizzato il welfare, cioè questa è la prima grande crisi. E comunque i meccanismi di attribuzione dei finanziamenti sono costruiti per far sì che il lavoro non venga pagato così come dovrebbe essere pagato, perché poi alla fine la privatizzazione del servizio ti porta nella logica dell'impresa e quindi del profitto e quindi del pagare poco i lavoratori, che è l'unica cosa che puoi veramente andare a tagliare. Quindi alcune posizioni non sono le nostre, sono riduttive. Ed è anche interessante perché è vero che noi siamo un'associazione che lavora anche di ideologia, di politica, di cambiamento. È anche vero che una delle caratteristiche del terzo settore oggi è quella di farti lavorare per segmenti molto solitari. Quindi paradossalmente io sono anni che lavoro in questa associazione, ma questo è il primo momento in cui stiamo creando una coscienza proprio di classe, no? Di lavoratori di quel settore lì, perché appunto viene proprio strutturato per farti lavorare da solo e per far sì che non ci sia questo flusso. Quindi la prima grande vittoria internamente per noi è prima di tutto aver creato questo gruppo che è stato da subito coeso, e poi di aver trovato dei tavoli e delle altre persone con cui condividere questo percorso. Per cui l'assemblea, ad esempio, che è il risultato di una nostra partecipazione al tavolo lavoro di Non Una di Meno, della CUB, che poi è diventato anche il nostro sindacato di riferimento, è stato per noi un momento estremamente importante di diciamo inizio di un processo collettivo al di fuori della nostra microcollettività. Ed è stata un'assemblea che ha raccolto tutta una serie di altri lavoratori di altre strutture più o meno grandi del terzo settore, ed è andato a, secondo me, tracciare quelle che sono le incongruenze all'interno di questo lavoro, che però fanno fatica, no? ad allinearsi, proprio perché il lavoro è costruito per non farti sentire di appartenere ad una categoria. Cioè, è costruito proprio così. Il lavoro sociale, almeno questo è quello che sento io sulla mia pelle, fa fatica perché ti inducono a pensare che sia anche in qualche modo una missione, che sia in qualche modo frutto di una tua propensione, cioè è spogliato dell'etichetta del lavoro. E anche rispetto a quello che citavi tu velocemente, alla questione del femminile, sto facendo le virgolette, torno al femminile, all'interno del lavoro di cura, del lavoro sociale, il nostro contributo non viene mai diciamo ricollegato a delle competenze professionali, a delle competenze lavorative, ma viene in qualche modo declassato a propensioni in quanto femmine. Quindi questo poi sulla contrattazione interna, sull'equilibrio interno, fa sì che per quanto tu stia parlando di un tipo di società che vorresti andare a costruire, in realtà poi la gerarchia ti vede comunque sottodemansionata, sottoretribuita rispetto a quello che effettivamente svolgi, e vede nella gerarchia, nelle figure apicali, il maschio. Succede se, cioè almeno nella mia esperienza, alla fine quella poi è la struttura. Quindi questa assemblea, noi abbiamo lanciato questa assemblea, noi non siamo un corpo politico strutturato, quindi per noi è stato veramente quasi un'autocoscienza, e ci stiamo ragionando molto rispetto a questo. Noi questa settimana saremo ancora in presidio, siamo ancora in sciopero, saremo ancora in presidio qui a Comala. E stiamo portando avanti, cioè in questo momento stiamo portando avanti delle riflessioni, banalmente stiamo studiando.
Grazie mille. E appunto, come ultima domanda, ti chiederei se ci sono prossimi appuntamenti pubblici aperti, se ci sono anche magari pagine su cui seguire e avere aggiornamenti. Mm-hmm.
Allora, la pagina da seguire sia su Instagram che su Facebook si chiama La Parte Invisibile della Città, perché Eufemia è una città invisibile del libro di Calvino, e stiamo ragionando su un altro momento pubblico. Domani parteciperemo all'incontro promosso dalla rete Lavoro Sociale sulla lettura della cioè del nuovo contratto siglato, e quindi su un prossimo momento pubblico in realtà ci piacerebbe inserirci in dei percorsi di riflessione che esistono già, perché crediamo che poi nella lotta e nella resistenza abbia senso, no? Di collegare un po' tutto. Sicuramente la prossima settimana abbiamo intenzione di chiamare un ulteriore momento, ma lo faremo appunto in relazione con percorsi che esistono e che ha senso attraversare.
Chiarissimo, grazie mille. Quindi per chi volesse anche magari mettersi in contatto con voi, può scrivervi su La Parte Invisibile della Città o scrivere anche ora al numero della radio 346-667-3263 possiamo poi mettervi in contatto se tra chi ci ascolta sicuramente, insomma, ci sono anche la questione essendo talmente diffusa, persone che in questo settore vivono condizioni simili alle vostre o comunque di precariato. È importante, insomma, mettersi in rete, anche sì, come dimostra la vostra esperienza. Non so se appunto vuoi chiudere con un'ultima battuta tu, o insomma se ci sono cose che non abbiamo detto che vuoi dire.
No, secondo me cioè per quanto abbiamo imparato in soltanto 10 giorni di sciopero, veramente mettersi in rete, in relazione, è veramente una cosa sensata. Quindi mi piace molto l'idea di collettivizzare la nostra vertenza specifica, che si specifica e quindi abbiamo un interesse reale, ma che poi riguarda un pezzo della società gigante. Quindi vediamoci.
Grazie mille, a presto.
Grazie a te e a voi.
Ciao.
Ciao.